Siamo in diretta?
Sì, siamo in diretta, caro. E allora, quindi, ricominciamo da un po' provando a presentare anche alcuni dei relatori di questa tavola rotonda e rispondendo anche un po' a una delle domande che è stata fatta in chat, ma anche in questi giorni quando parlavamo di Porto Be Alive in radio, che era: che cosa sono gli orsi?
Eccomi qua, ti rispondo io allora.
Vai.
Tanto sono Gianluca e faccio parte dei cosiddetti subwoofer bears.
Ah.
Siamo degli orsi. E che cosa sono gli orsi? A parte dei grossi plantigradi pelosi che vivono anche in Italia, gli orsi sono fondamentalmente degli omosessuali, grossi, barbuti, panzuti, pelosi, non mugolare troppo. Io sono uno di questi. E in particolare, cosa sono gli orsi di subwoofer? Subwoofer nasce anni fa. E siamo un gruppo che si occupa nell'ambito, diciamo, bear, quindi nell'ambito ursino, di organizzare serate, feste, ma non solo. Infatti abbiamo sempre organizzato mostre, ci siamo occupati sia di mostre fotografiche che di mostre di pittura o di arte.
Ci siamo occupati. Sì, scusa Gianluca se ti interrompo, anche se tu ci senti in cuffia, io parlo troppo alto?
No,
scusa, perché a un
questo
certo
è Ugo
punto
che parla adesso.
A me piace pure, insomma, uscire un po' da queste pippe che ci attacchiamo, eccetera. Diciamo, una cosa importante, poi è pure importante esprimerla nei modi in cui la esprime Gianluca, che comunque subwoofer nasce in un momento in cui tutti noi sentiamo proprio la necessità di averci, di riappropriarci di una visione vera del corpo e non legata agli stereotipi gay. E quindi la cosa che c'è sempre stata antipatica, per non dire sul cazzo visto che è politicamente scorretto, ma noi siamo politicamente scorretti, è che comunque lì dove andavamo, che fossero feste mainstream o più o meno mainstream, il corpo e quindi la rappresentazione di noi stessi attraverso la propaganda, la musica, i video musicali legati alla musica, sono sempre dei corpi perfetti, giusti, in quell'ottica lì, belli e quindi discriminatori, e che comunque negavano noi in quanto ciccioni, pelosi, destinati ad essere malati di diabete, disfunzioni e soprattutto ancora più perversi, perché non solo eravamo così brutti, ma ci piacevano pure quelli brutti come noi.
Parla per te.
Sì, aspetta. C'è un'altra interventa. Un'altra interventa. Hai visto come sono politicamente corretto?
Ah, perché dovete sapere che lei è la mia co-conduttrice della
conduttora.
La conduttora. E quindi fai una domanda ai subwoofer bears.
Allora, finisco questa cosa qui, che quindi storicamente questo subwoofer in realtà nasce come un'applicazione pratica di queste riflessioni, e l'applicazione pratica di subwoofer doveva essere, come lo è stato, una festa, non a caso con il nome di subwoofer, perché subwoofer non solo è un elemento che nei sound system che riproducono e diffondono la musica è l'elemento più di pancia, che è quello che trasmette le frequenze basse, che è quello che quindi muove la panza e il culo e quindi è quello che ti lascia andare e ti inonda. Il woof contemporaneamente è un saluto codificato nell'ambiente bear come il verso degli orsi, e quindi nelle chat bear spesso ci si saluta come woof woof, con simpaticamente come woof woof. Quindi subwoofer voleva dire orsi, scatenatevi, perché la discoteca non è solo dei froci belli che vi fanno forse quasi quasi entrare, ma la discoteca è vostra. E scatenatevi, perché questa è una festa per voi, sia che siete belli, brutti, bassi, alti, coi peli, senza peli, eccetera. E poi nel tempo questa visione qui si è allargata sempre di più da una visione del devi essere come vuoi essere, quindi sia che sei cacciatore, quindi uno magro a cui piacciono gli orsi e cacci quindi la tua preda orsa, o sei uno che magari non c'entra proprio niente con gli orsi ma gli piace quella musica e quell'ambiente, è più su un concetto di libertà del proprio corpo, quindi non venire in discoteca perché devi essere in un certo modo e devi andare in quel privé, devi averci quella lista eccetera eccetera, ma vai e sfogati e lascia che il tuo corpo parli per te. Questo è subwoofer. Poi ovviamente siccome dobbiamo anche parlare di noi e non possiamo solo agire, la speculazione teorica di subwoofer ha sempre accompagnato la pratica delle feste attraverso iniziative, appunto, anche per arrivare a questo, a tutti i Pride a cui abbiamo partecipato e cui abbiamo cercato di rompere il cazzo il più possibile a tutti.
E ci stiamo riuscendo. Quello che aggiungo io a quello che ha detto Ugo, che ha detto veramente tanto, forse troppo. Anche troppo.
Ci no. Vogliamo bene, si sa. Dentro.
No, invece è divertente il fatto che all'interno delle associazioni gay, dei movimenti e tutto il resto, molti partono da delle speculazioni teoriche per arrivare alla pratica. Noi facciamo proprio il processo inverso, partiamo dalla pratica ed arriviamo magari alle stesse conclusioni. Questo è interessante, però la pratica è proprio corpi sudati di gente che balla in pista, gente che si abbraccia, si bacia, e noi come orsi scatenati, ormai siamo scatenati, siamo usciti dalle gabbie, siamo usciti pure dalle caverne dove stavano solamente orsi con altri orsi e al limite qualche disperato cacciatore che veniva a caccia di orsi, e stiamo invadendo veramente tutti i campi in cui possiamo mettere zampa.
Sì, la cosa, eccoci qua. Sì. Poi c'è da dire anche che comunque ovviamente il mercato si è accorto degli orsi, e quindi anche altre persone che fanno il mestiere di organizzare feste, o meglio di produrre l'entertainment gay, tutti questi attori e questi operatori economici si sono resi conti degli orsi, e quindi insieme a Subwoofer a Roma, contemporaneamente a Subwoofer a Roma, altre realtà si sono accorte degli orsi e nei loro modi, attuando delle pratiche che invece più convenzionali di mainstream, hanno riprodotto, semplicemente targetizzando verso gli orsi, dei prodotti che sono sempre gli stessi, col privé, col saltafila, piuttosto che il drink a una certa cifra, piuttosto che la pubblicità in cui comunque anche l'orso viene stigmatizzato con dei... esatto, con dei paletti per cui per essere accettato nella comunità ursina devi essere vestito in un certo modo ed essere bello in quel modo là, altrimenti sei un ennesimo sfigato che, pure se ti hanno creato la nicchia in cui potevi essere accettato, manco quella riesci a rispettare, neanche quella riesci a... Quindi va, che non ci rompe, non ci mette in crisi perché non sappiamo più dove mettere. Mentre la cosa di Subwoofer è sempre con un linguaggio pop divertito, ironico e sarcastico, di allargare la partecipazione a tutti i corpi e a tutti gli immaginari sessuali possibili e immaginabili. A chiudere,
nessuno ci può dire come dobbiamo essere, siamo come ci pare e vogliamo che tutti siano come gli pare, e a noi vanno bene tutti.
No. A chiudere, che perché mi sa che proprio da questo che state dicendo voi nasce un po' l'idea di Porn to be Alive nella sua special edition 2011, perché adesso ci racconterete cos'è Porn to be Alive e anche che cos'è successo quest'anno e che idea vi ha mosso e quanto vi siete aperti a altri corpi e altre esperienze. Mentre si soffia il naso, poi...
Mentre Ugo si soffia il naso, ne approfitto prima che mi rubi
tengo il microfono io.
Orsi aggressivi, out of the cage. Porn to be Alive nasce appunto da delle riflessioni che abbiamo fatto sulla pratica più che sulla teoria, cioè dal fatto che... se vogliamo parlare di liberazione, di riappropriazione dei nostri corpi per quello che sono, cioè dei corpi che hanno diritto di esistere anche quando grassi, anche quando pelosi, anche quando corpi froci, ma anche quando corpi effeminati, corpi strani, non ha importanza, il corpo è il centro della nostra vita, noi parliamo con i nostri corpi, ci esprimiamo con i nostri corpi e con il sesso anche. Siccome il 1° dicembre, come ormai saprete fino alla nausea, spero, è la giornata che commemora appunto la giornata internazionale della lotta all'AIDS, e noi abbiamo sempre fatto delle serate in cui devolvevamo o parte dell'incasso o l'incasso e la vendita delle magliette a delle associazioni che si occupano di assistenza alle persone con AIDS. Questa volta abbiamo fatto un salto, anzi già da 2 anni fa abbiamo fatto un salto, perché ci siamo resi conto come la pornografia, che è la considerata la cosa più bassa, appunto, la forma di erotismo e di sessualità meno legata all'affettività e quindi che sembra avere meno diritto di cittadinanza, in realtà sia stata, per esempio, nell'ambito gay la prima a mettere dei preservativi nei film, mentre nei film etero i preservativi non se ne vedono mai, e che tutto sommato è comunque un'espressione di una sessualità diversa, non legata a degli stereotipi che sono quelli della famigliola e quindi dove per fare sesso sei legittimato solo se poi dopo serve a procreare e all'interno di una coppia, cosa che poi spesso viene replicata anche nelle coppie gay. Magari non adotti un bambino, adotti un barboncino, però comunque il discorso è sempre quello.
E poi qui ci sta anche una frase geniale che viene dal movimento femminista: è nella casa del mulino si nasconde l'assassino, che è proprio il classico, no? Cioè,
il mulino
più riproduci
bianco,
quel mulino bianco e più proprio.
Invece zero mulini, grandi muli. Grandi muli, questo l'hai detto tu Frodo. No, grandi, magari grandi camporelle fuori di casa, tutti a fare sesso, perché nel sesso non c'è niente di male, anzi il sesso è divertente, è liberatorio, è bello toccarsi, è bello baciarsi e soprattutto il sesso in sé non è pericoloso, quello che è pericoloso è non sapere che cosa fai, non sapere come ti devi proteggere dalle malattie, non c'è solo l'AIDS o l'HIV, ma ci sono anche la sifilide, la gonorrea, la candida, te ne possiamo elencare 150, l'importante è sapere che da quasi tutte queste malattie ci si può guarire, da tutte queste malattie ci si può proteggere e non è detto che tu debba stare a casa e non fare sesso per proteggerti da queste malattie, puoi anche metterti un preservativo e scopare con 20 persone, l'importante è che sai cosa devi evitare per essere contagiato. Il porno appunto ha prodotto film promiscui, estremi, i feticismi più assurdi, sempre nell'ambito di una sessualità sana e consapevole, mentre invece magari altre istituzioni come la Chiesa, come lo Stato italiano, l'informazione sbagliata, i mass media, producono persone che non sanno niente e quindi non sapendo niente si infettano e si contagiano. Porto Be Alive nasce da questo. Sempre in una visione pop, nel messaggio che noi vogliamo mandare è: riprendiamoci la sessualità, riprendiamoci i nostri corpi e pretendiamo un'informazione giusta su questo. Quello che è successo di nuovo rispetto agli anni passati in cui facciamo queste feste nell'ambito ursino è che appunto siccome siamo scatenati abbiamo aperto a tutti, ovvero Porto Be Alive edizione 2011 si è aperta a gay, lesbiche, eterosessuali, transessuali, a chiunque pensi che rimettere il corpo e il sesso e il piacere al centro delle nostre attenzioni e quindi in base a questo pretendere che ci sia legittimazione ad essere informati correttamente per potersi difendere senza doversi castrare sia importante. Quindi abbiamo fatto 3 serate, o meglio 4 giornate diciamo, partendo dalla prima, cioè da giovedì, quando abbiamo proiettato il nostro film, che è un finto film porno dove non c'è nessun atto sessuale vero ma solo degli atti sessuali finti. L'abbiamo proiettato in mezzo a una strada e per la precisione sulla Gay Street a Roma e questa cosa ha sconvolto la gente, ma non la suora dei 90 anni che passava ed è rimasta sconvolta o il vigile urbano della municipale che diceva avete il permesso di proiettare, ma sconvolto e a volte anche disgustato ragazzi gay, ragazze lesbiche, perché per loro il sesso è un tabù ed è curioso che il sesso sia un tabù proprio per persone che appartengono a una comunità che ruota intorno al sesso, perché ricordiamocelo che siamo omosessuali, bisessuali, lesbiche, transgender, ma che il centro di tutto è quello, cioè l'affettività rivolta a una persona del tuo stesso sesso e il sesso. Allora la prima reazione è stata abbastanza forte, e però questo è importante perché vuol dire che di qualcosa c'è da discutere e quindi non stiamo facendo un discorso inutile, ma anzi stiamo puntando il dito su una cosa molto importante. Tutto questo è continuato con una serata a Mucca Assassina il venerdì, ospiti del piano di mezzo di Mucca Assassina, con una serata alla Locanda Atlantide sabato sera, con un incontro in sauna insieme ad altre organizzazioni, insieme ad altri gruppi che organizzano feste, e oggi qui al Cinema Volturno occupato con un dibattito, una tavola rotonda su queste tematiche, e adesso alle 9 una serie di spot e dei film che verranno proiettati alla fine di questo aperitivo che, siccome mi fate parlare in radio, non mi sto godendo.
No, tu continua pure il tuo aperitivo. Io volevo dire una cosa fondamentale, diciamo, di Porn to Be Alive, che comunque Porn to Be Alive ha sempre voluto comunque oltre che informare e far riflettere, anche raccogliere delle risorse per delle cooperative che si occupano di dare assistenza a vario titolo e in vario modo alle persone con AIDS. In particolare negli ultimi anni abbiamo raccolto fondi attraverso le iniziative che fossero festa o vendita di merchandising vari per la cooperativa Gaia, che assiste i malati con assiste domiciliarmente le persone con AIDS. Ovviamente è anche un modo diverso di parlare di AIDS, è un modo di parlare di AIDS anche attraverso la pratica della solidarietà, che non è una pratica scontata nel 2011, e quindi invitare le persone attraverso i party, il divertimento e quello che vuol dire uscire, fare festa e ballare, incontrare gli altri, invitare le persone anche a riflettere, perché questa è una cosa con cui si è inaugurata la tavola rotonda e la cosa principale che ha detto Porpora Marcasciano, che ci ha detto che il movimento se è debole proprio in questi punti qui è perché non è più abituato a riflettere su se stesso e su quello che politicamente viene fatto intorno alle politiche gay, intorno alle questioni gay, proprio di repressione sul corpo. Una cosa che ha detto Porpora, che io penso da sempre, ed è uno dei modi con cui ho vissuto la frustrazione dell'AIDS, per me la frustrazione dell'AIDS non è stata che prima dell'AIDS si poteva scopare come si voleva e dopo l'AIDS dovevo invece stare attento e non lasciarmi andare come volevo, ma il prima e dopo l'AIDS per me è stato da subito, in maniera lampante, un'operazione politica forte sul controllo dei corpi. Quello che ci diceva Porpora, che di noi, più di noi forse ha una memoria storica dettagliata, e che comunque il movimento di rivoluzione sessuale e il movimento femminista avevano messo in discussione centinaia e centinaia e migliaia di anni di repressione dei corpi attraverso le istituzioni amoroso affettive che conosciamo. E addirittura lei ha detto una cosa bellissima, che negli anni 70 era pratica diffusa nei collettivi politici o femministi o di discussione intorno al sesso, praticare la sessualità tra gli amici. Questa è una cosa,
sessualizzare i rapporti di amicizia.
Questa è una cosa che ognuno poi può avere i propri atteggiamenti, però io lo trovo veramente bella. E nel momento in cui è arrivato l'AIDS, ovviamente come giusta reazione c'è stata la paura, ma come secondo me un po' ingiusta e violenta reazione da parte di tutti, incondizionatamente o liberamente, c'è stata una repressione del sesso to court. E quindi quando questo noi diciamo Born to be alive, diciamo regà, attenzione, perché i tabù di cui siamo vittima sono molto più grossi di quello di cui ci rendiamo conto. E non parlo solo per me, che comunque ho 37 anni e ho vissuto, anche se di poco, la sfumatura del prima e del dopo. Parlo di persone che hanno 20 anni oggi, 22, 25 anni, e nascono in un'era in cui la sessualità è già filtrata attraverso questa battaglia politica contro il sesso. Poi ne possiamo discutere per ore su il Vaticano, la politica degli italiani, la chiesa, la famiglia. Io penso di fatto che noi per primi, se oltre a ballare, divertirci e chattare e cercare il divertimento continuo, ci facciamo delle domande, o secondo me è ancora più importante, parliamo tra di noi di queste cose, che è una pratica purtroppo poco comune, perché spesso si legge, si specula autonomamente, ma è necessario parlare tra di noi e condividere anche la paura, il disagio o il non sapere spesso che posizione prendere. Queste pratiche qua è importante riportarle all'interno dell'omosocialità. Oltre a se vediamo, ci scambiamo il numero, ho incontrato quello, guarda quello lì mi sta sul cazzo, quello è più simpatico, guarda come è vestito quello, ok, ma troviamo, riappropriamoci di uno spazio anche per chi non l'ha mai vissuto e lo vive come un inedito, dei spazi in cui parliamo di cose, ci confrontiamo di cose. Io questo Born to be Alive, in questo questa pratica qui in Born to be Alive vuole essere centrale, un po' di risvegliare la conversazione tra le persone su altri piani. Born to be Alive 2011,
yeah.
1, 2, 3, 4 dicembre, tutto quello che sappiamo
è tutto quello che hai detto, infatti. Bravo.
Ah, e un'altra cosa che mi è venuta in mente, comunque anche sentendo Suzanne sulle azioni dell'associazione ACT UP francese, che ci ha raccontato come questa associazione abbia agito dall'interno della comunità gay sulla prevenzione e sull'informazione riguardo all'HIV, con delle azioni molto forti politicamente, anche di sabotaggio rispetto a delle istituzioni che hanno sfruttato l'epidemia dell'HIV per altri fini. Io personalmente oggi, ma questo è proprio un pensiero mio molto personale di Ugo, penso che i tempi siano maturi per fare delle azioni, tornare o comunque fare delle azioni del genere, che non sia che accompagnino i circoli in cui ci ritroviamo di persone che hanno voglia di discutere, ma di essere un po' più invasivi, come lo è il virus spesso, e di essere un po' virali rispetto all'ambiente che ci circonda, e quindi per esempio andare nelle saune dove non viene dato il preservativo all'ingresso, ma viene il preservativo viene messo ai bar dicendo alle persone che si incontrano e decidono di fare sesso in sauna di andare a chiedere il preservativo al bar. Noi siamo abbastanza di stufi di questa cosa qua, perché il preservativo secondo me deve essere messo all'ingresso dei locali e ognuno deve poter accedere, entrare e pagare il biglietto, che non è basso il biglietto per entrare in una sauna, prendere il preservativo e non andarlo a chiedere quando ce n'è bisogno. Questa è una cosa su cui cerchiamo di sensibilizzare le saune con cui spesso lavoriamo, organizzando incontri eccetera eccetera. Io penso che dopo averlo chiesto con email, spiegando eccetera, e aver ricevuto delle risposte sempre elusive, che sono: i preservativi costano, l'arcigay non ce li dà, i preservativi la gente se li ruba. Mi chiedo tra me e me, perché la gente, che ci dovrebbe fare la gente con preservativo se non usarlo, anche se ne prende 10? A sto punto io penso che sia un po' necessario dare dei segnali più chiari, anche forse più violenti, passatemi il termine, però più incisivi.
Se posso interromperti riflettere sulle cose, nel senso, farsi anche delle domande: perché in Italia i preservativi costano così tanto?
È un'altra cosa assurdo, che ci chiedeva Susa.
È un oggetto molto stupido, di gomma, che per quanta tecnologia può esserci dietro e per quanta pubblicità può esserci dietro, in realtà questo salva la vita, volendo vederla in questi termini. Perché i preservativi non possono costare molto di meno? Perché lo Stato, se i preservativi fossero veramente così costosi da produrre, allora non aiuta, diciamo, non sovvenziona? Perché, come ha detto Roy quando raccontava dall'Argentina la sua esperienza parlando di pubblicità e di campagne contro l'AIDS, perché non si mettono sulla gay street dei cesti con mucchi di preservativi che la gente si può pigliare senza neanche dover stare dentro una sauna, ma solo perché se li vuole via e magari se li porta a casa, ci fai palloncini, paint your life con i preservativi, oppure li usa per scopare, per fare sesso, come gli pare, con chi gli pare, senza doversi neanche domandare se la persona che ha davanti è essere positiva o essere negativa, ma presupponendo che tutti quanti si difendano da un virus e che il vero nemico non è la persona che è davanti, ma è un virus, una malattia, ti difendi col preservativo, lo prendi, non ti devi vergognare, non ti devi vergognare di usarlo, e se la gente ancora si vergogna a chiederlo, devi metterla nelle condizioni di prenderlo senza vergognarsene, punto, perché quella è la cosa più importante. Però farsi delle domande, e a questo punto pretendere da chi ci governa, per esempio, che ci dia delle risposte vere, non moralismo. Un'altra cosa mi veniva in mente quando c'è stata la polemica dei preservativi alla cassa del supermercato: ma perché? Che problema c'è?
Chiaramente, no, ma infatti un'altra cosa che diceva Porpora, mitica, è: ma perché se lo Stato si impegna a farti pagare poco una visita oculistica o dall'otorino, non si deve impegnare il sistema sanitario anche in questa faccenda? Cioè,
te lo dico io,
cioè,
però
che ragionamento perverso.
Lo Stato non si sta impegnando neanche in quello.
Chiaramente no, ha voglia a te.
A questo punto e lo qui Stato italiano, come apriamo, succede proprio in altri paesi, si avvia verso una sanità privata. Quindi
chiaramente
possiamo scordarci tutto, ma noi abbiamo ancora diritto a queste cose e lo dobbiamo pretendere. Quindi muoversi perché non va bene non va bene pagare i preservativi così tanto, non va bene che non ci siano campagne reali di informazione, di sensibilizzazione, di prevenzione, non va bene soprattutto, e questo per chiunque faccia parte di un movimento, di un'associazione gay, non va bene che ci sia all'interno delle stesse associazioni, del mondo dell'attivista mainstream o meno mainstream, che ci siano posizioni di tabù, che ci siano posizioni di stigmatizzazione, di colpevolizzazione del sesso e della sessualità, perché è assurdo, è drammatico, è criminale.
E poi leviamoci questo sassolino dalla scarpa, e poi quando questi mainstream si accorgono che la tua idea, uno, sta spaccando, due, è interessante e intelligente, tre, tra l'altro sta coinvolgendo un botto di gente in una maniera chiara e trasparente, ci rosicano pure.
E ci chiedono perché non ci avete coinvolto.
Perché a me non mi chiami?
Perché non ci hai pensato prima te?
Ecco, visto che tu hai una quantità di persone che puoi raggiungere con il tuo mainstream, cioè milioni di volte maggiori del nostro, cioè...
Mi aspetto che lo faccia tu, e che semmai tu, che hai più mezzi di me, organizzi una cosa del genere e poi mi chiedi di essere coinvolto, ma non il contrario. Palesi il tuo fallimento, magari non economico, perché è da paura per i vostri conti, ma un fallimento sociale.
Diciamo che il successo economico in questo caso vuol dire zero, anzi, forse in qualche caso, senza voler fare il puro e duro, però magari tanto successo economico significa che hai fallito da qualche altra parte, visto che stai andando contro qualche cosa.
Certamente, ricercarlo così tanto vuol dire che effettivamente ti manca qualche altro pezzettino, può
e
essere.
Poi se posso, vabbè, posso essere veramente,
ma assolutamente sì, sei su una web radio indipendente, quindi
per ottenere veramente un risultato devi morire, devi autodistruggerti. Faccio un esempio che non c'entra molto, ma c'entra un po' con quello che diciamo. In Italia, l'Italia è l'unico paese rispetto agli altri paesi europei, di tutta Europa, dove per entrare in un locale dove si fa anche del sesso devi avere una tessera. Devi avere una tessera perché per la legge italiana, e non è neanche vero, perché neanche quello ti para, diciamo, eventualmente da un controllo e da una condanna, però quelli sono atti osceni in luogo pubblico, anche se tra persone consenzienti all'interno di un circolo privato. Ora, se in Italia bisogna avere una tessera per entrare in un locale, incontrarsi e fare sesso, è più giusto, secondo voi, creare una mega associazione che fa pagare molto care queste tessere e in qualche modo si autosostenta con una legge sbagliata, o non dovrebbe questa associazione, anche a costo della propria autodistruzione, diciamo, fare in modo che cambi questa legge, che in fondo è una legge, non lo so, antidemocratica, è una legge sessista, sessuofoba? Io penso che ci bisognerebbe iniziare a rifletterci su questa cosa. Perché pagare tanti soldi per una tessera che ti permette di entrare in un locale, quando in realtà non dovrebbe essere così?
Assolutamente.
Parliamo della tessera Arci.
Okay. No, allora, rispetto a quello che diceva Ugo,
solo penso io, Gianluca,
okay,
però,
vabbè, ma sa che ci stiamo. Prima Ugo parlava un poco anche di ACT UP. Vabbè, contestualizzo per chi non ci vede, chiaramente non è qui. Chiaramente poi succede che te fai un piccolo spazietto della web radio e tanta gente si siede intorno e magari gli va di chiacchierare. Quindi Ugo prima diceva, beh, forse è arrivato il momento che, siccome un po' di persone si sono messe insieme, hanno iniziato a ragionare in una maniera altra rispetto a quello che riuscivamo a fare prima, rispetto al Pride del 2010, rispetto a noi non ci saremo, quindi rispetto anche a questo spostamento a destra delle politiche, diceva, beh, quella di ACT UP è sicuramente una cosa che noi potremmo rifare, riproporre in Italia con i nostri modi, però è sicuramente arrivato il momento di fare anche delle azioni. Quindi raccontaci un po' di ACT UP, se ti va, cara Susan. Come ti chiami?
Susan,
bene. E anche un po' di come la vedi a riguardo, se ti va, se...
Beh, allora, solo un po' di informazioni già su ACT UP in Francia e negli Stati Uniti. È una struttura che nasce all'inizio degli anni 90, appunto dopo la grossa crisi e il momento difficile che sono stati gli anni 80, molto, cioè, in cui c'è stata una demoralizzazione molto forte nel movimento LGBT ovunque nel mondo. All'inizio degli anni 90, anche gente che aveva l'AIDS, il virus HIV, dopo tanti morti, eccetera, si sono messi insieme cioè per primo già per protestare appunto contro la patologizzazione dei malati, cioè della gente che aveva l'AIDS, e contro il modo in cui erano trattati, cioè che dato che erano colpevoli loro della loro infezione non avevano più diritto alla parola, e quindi hanno preso parola insieme. Questo gruppo ACT UP parla sempre con una voce da sieropositivo, cioè da sieropositivo, dal punto di vista dei sieropositivi, anche se tutti gli attivisti che sono in ACT UP non sono tutti sieropositivi. La cosa importante secondo me di ACT UP, cioè ACT UP si muove su tanti livelli e parla infatti di tante cose. Una delle prime cose che fanno, che è importante, è di sviluppare una conoscenza scientifica, anche, cioè di riappropriarsi della conoscenza scientifica sul virus e sull'AIDS, in tal modo di non lasciare questa conoscenza a medici che non hanno per niente esperienza in prima persona di questa malattia. E questa è una cosa molto importante, perché fa che ormai in Francia, nelle commissioni scientifiche che decidono delle politiche, dei soldi che sono dati a tale campagna o tale campagna, stanno anche gente del movimento proprio, e quindi questa è una cosa molto importante. Un'altra cosa importante è che ACT UP cioè, ha anche un punto di vista molto politico su tutto quello che è legato alle politiche pubbliche intorno all'AIDS. Quello va da, per esempio, il fatto che in Francia, fino adesso quello è anche minacciato, però c'era la possibilità per gente immigrata e non, cioè, che stava anche clandestinamente in Francia, che viveva con l'AIDS, di avere un titolo di soggiorno, cioè di essere legalizzato, perché avevano bisogno di cure che si trovavano solo in Francia, e quindi c'era questa possibilità di essere legalizzati e quindi di avere accesso a queste cure. Invece adesso il governo francese sta poco a poco tornando e riprendendosi queste possibilità, quindi ACT UP lotta sia in quest'ambito fino a tipo, cioè, protestare contro, cioè, già essere al corrente e poi protestare contro le politiche delle grandi società farmaceutiche, che ovviamente, forse Gianluca ne parla, cioè almeno Gianluca ne parlava prima nel dibattito, ovviamente tutto il modo in cui sono gestite sia la ricerca scientifica sulle medicine, ma anche la distribuzione di preservativi, eccetera, tutto questo è gestito non in vista dell'interesse dei primi interessati, cioè la gente non ancora infettata o già infettata dal virus. Invece tutto questo è gestito con uno scopo di profitto, e questo ovviamente non va bene. Quindi ACT UP è anche molto attivo su questo livello, fanno sit-in davanti alle società che fanno politiche di merda, eccetera. E poi secondo me un'altra cosa anche, cioè, se pensiamo un po' a come si potrebbe fare in Italia una politica vicina, comunque ispirandosi anche a questa radicalità di ACT UP, perché è quello che è importante, secondo me sta da appunto riguardare, dicevo anche prima nel dibattito, guardare in modo critico anche le cose che si fanno nella comunità LGBTQ e anche ovviamente i club e tutto quanto, come si parlava prima, e anche provare a fare informazione che ci assomiglia. Cioè, anche Bruno nel dibattito prima parlava di queste brochure che sono state fatte per esempio da trans F2M per i trans F2M che fanno sesso con gay, cioè che questa è una realtà che è pochissimo guardata, anche perché riguarda poche persone, però infatti non c'è un'informazione specifica rispetto a tali persone. Secondo me anche questo è uno dei nostri doveri da attivisti o non so cosa, è di elaborare informazione che ci assomiglia e
Trans F2M?
Trans F2M ovviamente sono gente che hanno deciso di cambiare sesso, e quindi di passare da femmina, come sono stati assegnati alla nascita, a uomo. E quindi per esempio ci sono delle cose, cioè nella sessualità ovviamente queste persone non è che hanno una figa, perché non la vogliono chiamare figa e non gli va di dire clitoride, perché questo è associato alla femminilità e loro vogliono costruirsi una mascolinità, quindi il primo problema o il primo challenge, non so, la prima sfida è già di pensare a nuovi nomi, per esempio per nominare il sesso. Per esempio loro chiamano la loro clitoride, come sarebbe chiamata da medici non so cosa, la possono chiamare dick clit, da dick che in inglese vuol dire cazzo e clit che comunque è clitoride, perché non assomiglia a un cazzo proprio, però loro non la vogliono chiamare così clito cazzo, per esempio, potrebbe essere una riappropriazione in italiano.
Bene, bene, bene. Altre suggestioni che vi vengono in mente? Ecco.
No, io la cosa che sempre partendo dall'intervento di Porpora Marcasciano, che a me mi dispiace che lei è andata via un po' presto perché avevo altre cose forse da riflettere con lei. Mi pare che una delle conclusioni, o comunque una riflessione a cui lei è arrivata più o meno esplicita, è che il movimento gay, se ha senso chiamarlo movimento, ha bisogno, come dicevo prima, di ritornare alla pratica della riflessione. Perché io aggiungo, una delle impressioni che ho sempre avuto militando, comunque incontrando tante persone negli anni, è che forse negli anni 60 e negli anni 70 il movimento di liberazione sessuale e anche il movimento di liberazione gay ha prodotto degli spazi di libertà di cui spesso molti adesso non sanno cosa farsene.
Qua un po' di persone, io contestualizzo sempre, il mio dovere, fanno sì con la testa, però poi non favellano. E invece accanto a me, io ho sentito parlare prima, chiaramente in un intervento breve, invece volevo che magari o lo ripetessi pedissequamente, o se ti va anche di estendere la tua riflessione su quella che è la situazione di YouPorn, ad esempio, visto che la questione pornografia è anche abbastanza centrale a Port to Be Alive, per l'appunto. Che dicevi?
Appunto nel dibattito abbiamo anche affrontato il tema della pornografia. Si è parlato della visione diciamo fondamentale del fatto che la pornografia gay ha inserito l'uso del preservativo all'interno appunto della pornografia mainstream. E io avevo fatto una riflessione su alcuni video che mi era capitato di vedere su YouPorn. Quindi stiamo parlando di pornografia assolutamente eterosessuale, assolutamente anche abbastanza codificata, appunto quella pornografia che è divisa in tre atti fondamentali dove... Cioè, mi interrompo un attimo... Appunto quella pornografia che è abbastanza divisa e codificata, dove l'atto è diviso in tre piani fondamentali, dove l'atto finisce con appunto con eiaculazione, eccetera. Quindi, la prima volta in cui ho visto usare il preservativo all'interno di questi porno erano in atti sessuali interrazziali, e questo mi ha suscitato una riflessione una riflessione importante, nel senso se la pornografia eterosessuale rifiuta l'uso del preservativo, ci dà una visione della sessualità eterosessuale come di per sé non aperta al contagio e alla possibilità della malattia, crea questo immaginario. Il momento in cui abbiamo degli atti sessuali interrazziali, interviene l'uso del preservativo. Quindi che significato ha, appunto quello che mettevo nel dibattito, che significato ha questa cosa, se non quella di ragionare con la paura dell'altro, dell'immigrato che arriva e che si unisce all'omosessuale e al tossicodipendente come il portatore della malattia. Quindi mi sembrava niente interessante porla al dibattito, anche per leggere quell'elemento di desiderio e di paura che è molto legato alla sfera delle unioni sessuali interrazziali. E poi anche l'uso del preservativo in questi porno, se da una parte appunto è un elemento positivo di prevenzione, dall'altro ci parla anche della paura della mescolanza razziale, io credo. In quel momento appunto è necessaria una barriera per separare le razze, fondamentalmente. Ecco, la butto là.
No, va bene, va bene. E chiaramente, come dire, non è una novità. Come dire, prima ci venivano a rubare il lavoro, poi il capitale ha capito che effettivamente questi qua lavoravano molte più ore e a prezzi molto più bassi. Allora, vabbè, ci rubano il lavoro, però... li facciamo entrare nel nostro paese illegali. Adesso, come dire, no? Si continua anche sulla questione delle migrazioni a fare dei discorsi, a speculare, no? A 360 gradi, cioè comunque dimenticandosi quanto, vabbè, questo è un discorso anche un po' vecchio, però quanto gli italiani continuino come noi, come noi anche laureati, dottorati, continuano e debbano continuare ad andarsene in altri posti, in realtà, chiaramente, a fare gli migranti, anche loro e la loro vita, e si continua a speculare a 360 gradi sulla questione dei migranti, aggiungendo sempre, no, roba nuova, new entries a volontà. Altre idee che ti vengono in mente? Eccola.
Un'altra cosa che mi viene in mente è che il legame tra, diciamo, immaginari di genere, immaginari razziali sono sempre stati molto, molto legati tra di loro. Nel passato come oggi, ad esempio, se parliamo di esperienze storiche come il colonialismo, no? Il colonialismo è stata la sessualità era una delle quindi la sessualità e il disciplinamento delle pratiche sessuali, delle pratiche di genere, era molto legato anche al disciplinamento delle relazioni, appunto, tra le razze. Ad esempio, se pensiamo a quella che è stata l'esperienza del colonialismo italiano in Africa, le politiche razziali erano strettamente collegate anche alle politiche di disciplinamento della sessualità. All'inizio, quando gli italiani sono andati in Africa, si è fatto molto uso di immagini pornografiche per convincere gli italiani ad andare a colonizzare l'Africa, con la promessa di terreno, ma anche di donne, di belle donne, appunto, costruendo anche l'immaginario della sessualità nera, della donna nera, della famosa faccetta nera, e quindi anche dell'accessibilità del corpo nero come anche un corpo sessualmente molto più accessibile rispetto al corpo bianco. E quindi è in quegli anni anche che si inizia a creare sempre di più la retorica anche nazionalista, che vedeva le donne italiane come le madri, le spose, e invece le donne, appunto, nelle colonie africane dell'Eritrea, d'Etiopia, della Somalia, come le prostitute accessibili. Ed è interessante come a un certo punto, nel momento in cui il governo italiano, soprattutto intorno alla metà degli anni 30, quando iniziano a essere elaborate le leggi razziali in Italia, cambiano anche le politiche sessuali nelle colonie, nel momento in cui gli italiani sono resi conto che non potevano più controllare la mescolanza, al certo punto la mescolanza razziale non poteva più essere controllata, e sono state anche tutte le prime leggi contro i meticci, il non riconoscimento dei meticci, anche le politiche, appunto, che volevano impedire, uso virgolette, diciamo, l'imbastardimento della razza ariana. Cambia anche l'immaginario della sessualità, e in quegli anni, ad esempio, molte bianche sono state portate nelle colonie. Si parla, appunto, di queste navi famose che partivano da Marsiglia, in cui donne francesi non solo venivano portate sulle coste nordafricane e anche dell'Africa orientale, per mettere freno, appunto, alla sessualità tra bianchi e nere. Ecco, appunto, secondo me l'immigrazione contemporanea ci parla anche tanto di queste cose, perché questi immaginari sono rimasti, e appunto, vedendo questi video su YouPorn in cui abbiamo rapporti sessuali tra persone bianche, persone nere, l'uso del preservativo in quei porno etero, a me mi ha parlato anche molto di questa necessità di creare barriere, di costruire anche l'immagine di questa sessualità pericolosa e patologica che è venuta ora da noi e che potrebbe contaminarci e infettarci.
Va bene, Susan, vuoi dire qualcos'altro? Ok, no, te lo chiedo piuttosto perché penso che fra un minuto comincerà la proiezione del film che ci hanno detto prima, quindi vi ringrazio di essere stati ai nostri microfoni. Onorato, il film si chiama Un agno sin amore, un film argentino, ma prima il tipo di buzz intercultura, non mi ricordo come si chiama, il tipo di buzz intercultura ce l'ha spiegato a dovere, quindi niente, Fabio, verissimo, e quindi noi concludiamo per adesso questa parte di interviste, vi lasciamo a un altro pochettino di musica. E allora vi ricordiamo anche che diciamo direttamente dal sito transizionifase.org, se andate sul player potete ascoltare quella che è invece la diretta che si sta svolgendo da Cosenza, dove si sono festeggiati i 40 anni della rivista anarchica A, e quindi adesso ci sarà, diciamo, potrete ascoltare la fine del dibattito e anche il concerto di musica, di canti anarchici. Un buon ascolto a tutti e a tutte.